La storia degli antibiotici inizia, come tutti sapete, con la scoperta della penicillina, il primo farmaco efficace contro le infezioni. Nel tempo sono stati sviluppati altri principi attivi estremamente efficaci, però il successo iniziale che sembrava promettere appunto la rapida sconfitta delle malattie batteriche non è stata esattamente così. Nel corso degli anni gli antibiotici sono stati impiegati massicciamente in diversi settori della medicina umana, ma anche dalla medicina veterinaria nell'agricoltura, e il loro uso eccessivo, spesso non appropriato, ha portato all'apparizione, alla diffusione di batteri resistenti e alla conseguenze riduzione dell'efficacia di questi medicamenti. L'allarme è molto serio e la nostra salute è in pericolo. Buongiorno, sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo proprio di questo argomento degli antibiotici con il nostro ospite, il dottor Cristian Garzoni, specialista in medicina interna e malattie infettive. Buongiorno, dottore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Va detto subito, l'uso corretto degli antibiotici ne preserva l'effetto?
Esatto, gli antibiotici sono delle sostanze che uccidono i batteri. I batteri però sono degli organismi che si modificano facilmente e molto rapidamente, quindi più noi li utilizziamo, più i batteri svilupperanno delle strategie per essere resistenti. Quindi vanno utilizzati sì, perché salvano vite, ne hanno salvate milioni, ma solo quando serve.
Certo, gli antibiotici salvano la vita, però appunto, come dice lei, bisogna usarli quando serve e quanto serve. Proprio per questo motivo è stata istituita una campagna a livello mondiale, se ne occupa anche l'OMS, ce n'è una a livello nazionale promossa dall'Ufficio Federale della Salute Pubblica, però anche Medix Ticino si è posta seriamente sul problema e quest'anno ha lanciato una campagna. Si intitola proprio "Raffreddato, influenzato, gli antibiotici non sono caramelle, li utilizzi solo se necessario". Questo è lo slogan della campagna.
Sì, questa campagna è stata lanciata proprio per andare a lavorare negli studi medici dei medici di famiglia. Perché? Perché sappiamo che soprattutto in sede ambulatoriale e in un paese come la Svizzera, dove vi è un sovrautilizzo di antibiotici. Perché avviene negli studi medici? Molto spesso il paziente ha soprattutto nei cantoni latini come il Canton Ticino e la Romandia, il paziente ha delle alte aspettative e pensa che avere la tosse, avere il raffreddore, avere la febbre equivale a dover avere un antibiotico. E quindi questa campagna è mirata soprattutto ai pazienti con dei flyer e dei cartelloni, cosa già fatta peraltro anche dalla Confederazione negli anni passati, per ribadire che l'antibiotico è qualcosa che può servire, ma il medico lo deve prescrivere, e che nella stragrande maggior parte dei casi queste sintomatologie influenzali o mali di stagione si risolvono ma senza gli antibiotici.
Anche perché la stragrande maggioranza delle persone a volte si confonde un pochettino, no? Tra virus, batteri, quindi da un lato non conosce bene già di partenza quali sono le differenze, come vanno curate, ma poi quando c'è il malanno non sanno da dove deriva.
Esatto, questo è un tema frequente e importante. Ricordo, come ha giustamente detto, gli antibiotici sono contro i batteri, che sono degli organelli che causano delle malattie ben definite e spesso fanno delle infezioni gravi, e poi ci sono i virus, sono degli organi dove l'antibiotico non è efficace. Ora, così come regola generale, proprio per aiutare chi ci ascolta, questi i mali di stagione, i raffreddamenti, o li chiamiamo le influenze, quando colpiscono più regioni del corpo, nella maggior parte dei casi sono dei virus. Cioè, se io mi sveglio e ho il raffreddore, il mal di gola, la tosse, la febbre, quindi il naso, i polmoni, la gola e la febbre, ecco, questo sarà sicuramente un virus. Però i medici di famiglia sono a disposizione, e quando una persona non sta bene e ha un dubbio che c'è qualcosa di grave, beh, non deve prendere una scatola di antibiotico che gli è rimasta dall'anno prima o della nonna che era nell'armadio, oppure andare a comprare dove riesce a trovarla. Magari in Svizzera si fa un po' più fatica, oltre confine è un po' più semplice ottenerla, ma si rega dal proprio medico di famiglia, che rapidamente gli dirà se serve e poi gli darà quello giusto, perché non tutti gli antibiotici sono uguali, per ogni patologia c'è poi quello indicato.
Certo, il problema dunque è quello un po' dell'automedicazione, perché si cerca di utilizzare quello che si ha in casa, purtroppo a volte magari avanzano proprio degli antibiotici e quindi si tende a volerli prendere, anche perché si sa che quando si utilizza l'antibiotico si hanno dei benefici abbastanza immediati, tutti vogliono guarire velocemente, subito, in fretta, e quindi a volte prendono questi antibiotici anche quando in realtà non servono a nulla.
Esatto, il tema dell'automedicazione con antibiotici è un tema delicato, anche l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato una campagna perché uno dei motivi di questi batteri molto resistenti che cominciano a circolare anche nella nostra popolazione in Svizzera sono dei batteri che si sono generati in paesi dove a livello c'è una libertà completa di acquisto di antibiotici, come per esempio l'India o i paesi asiatici. Ecco, avete toccato un altro tema che è importante. Purtroppo la legge svizzera non permette al medico di prescrivere la durata esatta, cioè facciamo un esempio: oggi le polmoniti si curano con 5 giorni d'antibiotico, quindi il paziente dovrebbe ricevere una terapia che dura 5 giorni. Ecco, il farmacista non può dare le pastiglie contate per 5 giorni, ma dovrà dare una scatola, e queste scatole spesso sono da 7 giorni, quindi c'è sempre un po' di antibiotico che avanza, purtroppo, e poi resta lì, e questo così genera l'idea che magari lo prendo che mi aiuta. Ecco, non è vero, cioè chi ha preso l'antibiotico per una polmonite sa che l'antibiotico è molto efficace, ma se la polmonite è da batterio era efficace, se era da virus non serve assolutamente a niente.
Certo, poi diciamo l'antibiotico è un medicinale che va calibrato davvero in maniera giusta a seconda di ogni caso, di ogni batterio, e quindi sappiamo che il medico ce li prescrive per determinati giorni, la cura va comunque terminata fino in fondo anche quando ci sembra di essere già migliorati, no? Quindi fare l'automedicazione oltretutto è diciamo non sicura, perché si prende un medicamento senza fare il ciclo corretto.
Sì, cioè l'antibiotico bisogna decidere il dosaggio, ricordo che va adattato a eventuali malattie della persona, bisogna scegliere il giusto antibiotico a seconda dell'infezione, se è nei polmoni non sarà uguale se è nelle urine, che non sarà uguale se è sulla pelle. La durata cambia, ci sono durate molto corte ma anche molto lunghe, è importante poi continuare la durata. Oggi magari ne riparliamo, ci sono delle campagne grosse su ridurre le durate delle terapie antibiotiche, però ecco, quel minimo che viene prescritto va preso, altrimenti vi è il rischio della ricaduta. E poi non dimentichiamo, gli antibiotici sono dei farmaci che hanno degli effetti collaterali, quindi non sono caramelle come abbiamo detto nella campagna. Gli antibiotici possono causare degli effetti collaterali anche gravi, possono causare delle allergie, e quindi vanno presi sotto controllo medico.
Certo, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così gli ascoltatori possono intervenire e porle tutte le domande del caso. Se dunque desiderate parlare direttamente col dottor Garzoni, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite, potete scrivere un messaggio WhatsApp allo 076 321 1113. Effetti collaterali, stava iniziando a citare il dottore, anche non indifferenti in alcuni casi, soprattutto per l'intestino.
Ma questo è un tema che così negli ultimi 10 anni ha portato moltissimi studi. Noi sappiamo che il nostro corpo è pieno di batteri buoni, li abbiamo sulla pelle, li abbiamo sulle mucose, li abbiamo nell'intestino, dove così si calcola che nell'intestino vi sono circa dai 2 ai 3 kg di batteri. Ecco, quando noi prendiamo un antibiotico andiamo a uccidere tutta una serie di batteri, cambia la flora dell'intestino, e si capisce sempre di più che questa flora non aiuta solo alla digestione del cibo e a permettere al cibo di essere meglio assorbito, ma ha una funzione di, per esempio, di regolazione del sistema immunitario. Quindi il sistema immunitario è influenzato dalla composizione dei batteri dell'intestino. Se io prendo un antibiotico, cambia l'influenza sul sistema immunitario. Abbiamo negli ospedali una vera e propria epidemia oramai da anni di un batterio cattivo che si chiama Clostridio, che causa delle severe coliti, cioè degli episodi di febbre e diarrea molto importanti. Perché? Perché è un batterio che noi abbiamo in mezzo a tutti questi batteri buoni, ma se noi uccidiamo tutti i batteri buoni resta da solo, prolifera, infiamma l'intestino e causa queste coliti da crostridio. E gli antibiotici possono causare anche, come dicevo prima, delle allergie. Molto spesso il paziente sovrastima, prende l'antibiotico, ha un po' di mal di pancia, pensa che è un'allergia. No, le vere allergie sono quelle che vengono con le macchie sulla pelle, per intendersi, e quelle gravi possono portare anche al pronto soccorso e in cura intensa. Ecco, tutte queste cose qui fanno sì che l'antibiotico è una medicina salvavita, che quando serve, serve, ma non va presa come le caramelle, come abbiamo detto.
Certo. Un ascoltatore ci chiede appunto come si fa a contrarre un batterio. Diceva proprio negli ospedali, come stava citando il dottore, con quale modalità viene trasmesso.
Ma i batteri, quelli che causano malattie, molto frequentemente vengono trasmessi da persona a persona. Quelli che causano le polmoniti, che sono le infezioni del polmone, spesso si trasmettono col contatto ravvicinato, come per esempio i virus dell'influenza, il Covid o che conosciamo. Le infezioni della pelle, molto spesso è un batterio che vive sulla pelle, che approfitta magari di una piccola ferita per entrare e poi riesce a proliferare. Le altre infezioni frequenti sono quelle delle vie urinarie, le cistiti o quelle dei reni. Questi sono spesso batteri del nostro intestino che riescono a entrare e andando per via retrograda, cioè entrano all'indietro per le vie urinarie e arrivano nella vescica. Ecco, non sono batteri quelli delle cistiti che vengono trasmessi dagli altri, ma sono batteri propri, per fare alcuni esempi.
Quindi a volte c'è proprio un po' di confusione, succede, no? Quando le persone ti dicono, non so, al lavoro, il conoscente che viene a visitarti a casa, sì, guarda, ho fatto questa malattia, ma non ti preoccupare, non era un virus, ho preso un batterio. E quindi pensano che ad infettare gli altri siano i virus, c'è un po' di confusione.
Sì, diciamo che è anche un po' un argomento complesso e ogni batterio fa la sua malattia e ogni batterio ha un po' una propria storia. Però, come dico, molti batteri non sono causati dalla trasmissione da persona a persona, ma sono batteri propri che approfittano di una debolezza o una ferita o altro. Poi adesso non li ho detti prima, ma ci sono batteri che chiaramente sono trasmessi per esempio dall'ambiente, quello che era il tetano una volta, sono delle ferite sporche di batteri che vivono nella terra, la meningite, quella che fa tanto paura, che fa le infezioni del cervello, questa è trasmessa da persona a persona, le polmoniti da pneumococchi, che sono delle polmoniti frequenti d'inverno, vengono trasmesse da persona a persona, dove ci sono persone che hanno questo batterio all'interno del naso e non si ammalano, e poi lo trasmettono a qualcuno che è sensibile e fa una polmonite. Ecco, per fare alcuni esempi.
Certo. Diciamo che quindi vale sempre la pena essere in chiaro sulle prevenzioni, quindi come comportarsi per prevenire, per non prendere le infezioni, che siano virali o batteriche. Vogliamo magari ricordare i comportamenti. Diciamo, una volta non se ne parlava spesso, sicuramente abbiamo avuto tante buone informazioni, lo sappiamo, durante il periodo Covid, valgono anche per la maggior parte appunto di virus e batteri. Il problema è che ce ne si dimentica molto velocemente.
Sì, per la maggior parte dei batteri, adesso come dico, ognuno è un po' alla sua storia ed è difficile fare delle grandi generalizzazioni. Valgono un paio di principi. Uno è che per molte malattie virali, ma soprattutto batteriche gravi, esistono dei vaccini. La maggior parte dei vaccini vengono dati già in età ai bambini, non so, penso alla difterite, al tetano, alla pertosse, per citarne tre. I pneumococchi che dicevo prima sono questi batteri delle polmoniti. Nelle persone sopra i 65 anni è indicato, viene raccomandato questo vaccino che previene le polmoniti, quindi questo per esempio è una misura preventiva efficace. Poi ci sono altre situazioni dove non c'è un vaccino, è veramente un po' la sfortuna, una piccola ferita che uno magari disinfetta anche, ma il batterio approfitta per penetrare, piuttosto che le infezioni dei batteri a livello delle vie urinarie vi sono persone che sono un po' più predisposte di altre. Per esempio, ci sono donne che non fanno una cistite nella vita e altre che purtroppo ogni mese ne hanno una, ecco.
Beh, diceva prima del problema della presenza di questi batteri negli ospedali, si sa, però al giorno d'oggi sta diventando sempre più un problema perché sono proprio presenti nelle comunità.
Sì, questo è qualcosa che è cambiata negli ultimi 10-15 anni. Allora, diciamo prima, dal momento in cui è stato inventato il primo antibiotico, che era la penicillina, pochi anni dopo sono stati ritrovati dei batteri che ne erano resistenti. Quindi, quando l'uomo pensa di aver vinto sul batterio, dicendo di aver trovato un nuovo antibiotico, il batterio alla lunga vince sempre. Cioè, quando c'è un antibiotico nuovo oggi, nel futuro ci sarà sicuramente uno o più batteri che sviluppano resistenze, è solo una questione di tempo. Allora, per molti anni queste resistenze si sono viste praticamente solo negli ospedali. Perché? Perché negli ospedali si utilizzano tanti antibiotici ed è molto concentrata la popolazione di persone che prendono gli antibiotici, ed è facile anche che questi batteri si trasmettano da una persona all'altra, quindi restano nell'ospedale. Poi magari in una persona sviluppano una resistenza, saltano da un'altra persona, in un'altra persona ne sviluppano un'altra e quindi accumulano resistenze. Quindi all'antibiotico 1 nel primo per persona, poi dopo qualche anno aggiungono resistenza anche al secondo, poi dopo qualche anno arriva la resistenza anche al terzo antibiotico e quindi si arriva a batteri che sono resistenti a tutti gli antibiotici disponibili. Questo è una catastrofe sanitaria ed è per quello che l'OMS ha fatto e fa delle campagne importanti sull'uso, tra le altre cose, degli antibiotici in modo corretto, ma anche su altre cose, sul fatto che, se voi fate caso, in ospedale abbiamo un'igiene rigorosa delle mani, ci disinfettiamo le mani da quando tocchiamo un paziente e poi andiamo al paziente successivo. Perché? Perché vogliamo evitare che un batterio salti da una persona all'altra. Comunque il tema era tipicamente degli ospedali. Cosa è successo? Si è visto in realtà che adesso nella popolazione, quindi persone che non hanno mai messo piede in un ospedale, ritroviamo dei batteri che hanno delle resistenze importanti a tanti antibiotici. E da dove vengono? Si è visto che sono stati dei batteri soprattutto importati da paesi asiatici, dove c'era un utilizzo molto libero e liberale. Oggi purtroppo soprattutto chi ci sente sono soprattutto le infezioni a livello urinario. Ci sono pazienti che non hanno mai messo piede in un ospedale e purtroppo hanno delle infezioni con dei batteri che si possono curare solo con delle infusioni, non ci sono più degli antibiotici in pastiglie efficaci. Questi batteri fanno parte oramai dell'intestino di tutti noi, finché sono nell'intestino non disturbano, ma hanno accumulato delle resistenze che si sono create con l'uso dell'antibiotico anche nella comunità.
Stanno arrivando alcune domande, qualcuno ci chiede ma come comportarsi quindi per esempio con le piccole ferite per prevenire infezioni oppure appunto che si introduca un batterio.
Sì, adesso non vorrei fare un allarmismo, tutti capita, non dico quotidianamente, ma quasi di farsi un taglietto, una grattata cadendo o altro. La buona regola è uno avere un vaccino del tetano efficace e la seconda è la ferita va pulita e disinfettata, ecco, non diventerei estremamente pauroso o paranoico, però soprattutto se la ferita è sporca, come diciamo noi, cioè se si è creata in un ambiente sporco, sporca di terra, una caduta per terra, beh, è chiaro che disinfettarla e pulita è una cosa importante.
Invece Elda ci chiede, buongiorno, il vaccino contro la polmonite va ripetuto?
Il vaccino con la polmonite in una persona in buona salute che ha come fattore di rischio solo l'età si dice di ripeterlo dopo 3 a 5 anni.
Allora, un altro ascoltatore ci scrive, buongiorno, poco tempo fa sono stata ricoverata, in clinica qui in Ticino. Sono stata messa in quarantena perché dicevano che avevo contratto la Klebsiella. Mi aiuti lei, dottore? Klebsiella?
Sì. La Klebsiella, sì.
La Klebsiella, e ci chiede, rimane, cosa si deve fare in questi casi?
Sì, allora questa è una domanda importante e frequente. La Klebsiella, che dice la signora, ma c'è anche le Escherichia coli, sono due dei batteri più frequenti nel nostro intestino. Sono però anche i due batteri più frequenti che ritroviamo in persone che altrimenti stavano bene e che vanno in ospedale e che possono accumulare delle resistenze. Ci sono delle Klebsielle, perché la Klebsielle è come dire, non so, un gatto, no? Un gatto, che sono sensibili a tutti gli antibiotici, poi ci sono delle Klebsielle che hanno accumulato queste resistenze. Quando in ospedale viene ritrovata in un paziente una di queste che è difficile da curare, non è più difficile, cioè non è più aggressiva verso la persona, ma è il più difficile da curare perché non ci sono quasi più antibiotici che funzionano. Allora la persona viene messa in isolamento per evitare che inavvertitamente questo batterio possa saltellare e andare a un'altra persona. Adesso saltellare non è che sono come le pulci, ma in ospedale spesso il problema dell'operatore sanitario oppure del paziente che ha contatto con un altro paziente oppure del medico o dell'infermiere che passa e poi trasmette a quello dopo il batterio è un tema che abbiamo delle grosse campagne via l'igiene delle mani, sapete quello che ho detto prima della disinfezione delle mani, ma quando il batterio è particolarmente problematico, una misura efficace è quella di isolare la persona in camera e entrare solo con un camice e dei guanti protettivi, proprio per evitare che questo batterio possa diffondersi all'interno dell'ospedale.
Sì.
Ah,
Qualcuno.
scusa, aspetta, manca un pezzo.
Sì.
Che cosa fare? Purtroppo non si può fare niente, perché questo batterio, la signora sarà a casa, sarà guarita, sta bene, lei non si accorge più di averlo, però continuerà probabilmente ad averlo almeno per un anno nelle feci, quindi quello senza accorgersene. Quindi quello che si fa è che di solito quando la persona è conosciuta in una struttura sanitaria e ritorna, si controlla se ce l'ha ancora e fino a prova del contrario resterà isolata.
Sì, qualcun altro invece ci chiede proprio perché cioè, i batteri diventano resistenti all'antibiotico.
Perché l'antibiotico di solito hanno vari meccanismi di azione, ma i batteri hanno una capacità di fare delle mutazioni, cioè di cambiare la loro struttura molto rapida. Ricordo che un batterio si moltiplica in circa 20 minuti, quindi voi immaginate che ne avete uno, poi dopo 20 minuti 2, poi dopo 40 minuti 4, è esponenziale. Quindi in poco tempo, in pochi giorni, il batterio crea decine di nuove generazioni di batteri. Noi, un umano ci mette, il figlio ce l'ha mediamente all'età di 20 anni, loro ci mettono 20 minuti. In questo processo di moltiplicazione possono fare dei piccoli errori e se l'errore fatto crea un batterio che è resistente e succede per caso, beh, questo sopravviverà. E il fatto che i batteri riescano a creare delle mutazioni ai batteri è proprio dovuto a questo, al fatto che si moltiplicano così in fretta, sono talmente tanti sulla Terra che è una questione statistica e rapidamente se ne crea uno che è resistente. E poi i batteri hanno una capacità di trasferirsi i geni, cioè si possono scambiare delle informazioni genetiche di resistenza. Quindi oggi ce l'ha il batterio giallo, la trasferisce al batterio rosso. E lui la prende, quindi hanno delle capacità di questi scambi che fanno sì che è come se si scambiassero le istruzioni per essere resistenti in maniera molto semplice.
Qualcun altro invece ci dice: non capisco perché i medici, specialmente qua nelle nostre regioni, prescrivono con leggerezza gli antibiotici su pressione dei pazienti. Io conosco davvero gente che si li fa prescrivere per ogni bibi. Io penso che sta molto cambiando, no? Quello che sono le raccomandazioni anche. Gli antibiotici vengono davvero prescritti solo quando davvero necessari.
Sì, diciamo che la politica nell'uso di antibiotici è molto cambiata negli ultimi 10 anni. Devo dire che capita che i pazienti mettano pressione sui medici per avere prescritto l'antibiotico. È vero che il medico è garante, è colui che deve controllare, è lui che fa la ricetta. Quindi se decide di farla bene, se non decide di farla ha i suoi buoni motivi. Però è vero che c'è. Non da tutti, ma in certi pazienti una certa tendenza a volere l'antibiotico e ad essere convinti che solo con l'antibiotico una persona può guarire. I medici curanti, anche i medici di famiglia, hanno delle direttive molto chiare su quale antibiotico dare e soprattutto, lo dicevo prima, le durate. negli ultimi anni abbiamo visto che negli anni 80, anni 90, le terapie antibiotiche erano molto troppo lunghe e ci sono stati molti studi che hanno via via riaccorciato le terapie. Faccio un esempio, la polmonite che dicevo prima, una volta la terapia era di 10 giorni e poi hanno fatto degli studi, hanno visto che 5 giorni sono efficaci come 10. Nelle cistiti, le infezioni delle urine, a seconda dell'antibiotico può bastare anche solo una dose oppure al massimo 3 giorni l'antibiotico, quindi c'è questa tendenza anche al raccorciamento.
Sì. Ma tra l'altro prima stava spiegando per esempio che in Svizzera molto spesso ci sono delle confezioni che contengono più antibiotici del necessario. Io so di farmacie per esempio che sono molto sensibili, per cui quando arriva la ricetta e vedono in base ai giorni di prescrizione quante pastiglie ha bisogno il paziente, addirittura già in farmacia tolgono dalla confezione gli antibiotici, le pastiglie rimanenti, e non le consegnano nemmeno, oppure so che si fanno poi riportare in farmacia quelli che sono gli esuberi, anche se poi mi confermerà lei non potranno più essere utilizzati perché è un farmaco, una volta uscita dalla farmacia non viene più dato a nessuno, però ecco, è un modo anche per controllare un pochettino l'utilizzo di questi farmaci.
Sì, il tema è un tema importante. Come detto, purtroppo la legge svizzera non permette di vendere le pastiglie a una, cosa che risolverebbe il problema alla radice, ma purtroppo il nostro legislatore è sempre un po' lento ad adattarsi. Voi, tanti ascoltatori, avranno avuto dei problemi quando dovevano comprare un farmaco perché non è disponibile. Avete sentito che c'è una penuria di farmaci, così a intervalli e a singhiozzo alcuni farmaci non sono disponibili. Questo accade purtroppo anche per gli antibiotici, è un problema estremamente serio, a tal punto che ne abbiamo discusso e anche il farmacista cantonale, il dottor Zanini, ha proposto alle farmacie su base volontaria di trattenere le pastiglie in esubero. Faccio l'esempio, la polmonite di prima, 10 pastiglie per curare, ce ne sono 4 in più perché la scatola ne ha 14, beh, quelle 4 le tiene il farmacista e poi le distribuisce al paziente dopo, soprattutto per quegli antibiotici dove sappiamo che vi è carenza, e vi posso assicurare che vi è carenza per antibiotici di largo consumo, che sono degli antibiotici salvavita. Poi si trova sempre un'alternativa, ma magari è di serie B in quel caso lì, quindi questo è il motivo per il quale i farmacisti stanno facendo questo.
Un altro ascoltatore ci chiede: è corretto pensare che nella maggior parte dei casi, iniziata la cura con un antibiotico, una persona non è più infettiva?
Sì, questo sicuramente. È quello che dicevo però prima, spesso le infezioni che noi abbiamo non sono pericolose per gli altri, quindi a seconda del tipo di batterio vi è o meno una pericolosità per gli altri. Abbiamo detto prima, le infezioni delle vie urinarie, delle cistiti, dei reni, della pelle, molto spesso non sono pericolose per gli altri. Anche le polmoniti da pneumococco, paradossalmente, il pneumococco è un batterio che vive tra le persone, la maggior parte ce l'hanno nel naso e non si ammalano, ecco, anche questo non è trasmissibile. Quando vi è un batterio documentato che è pericoloso per gli altri, tipicamente la meningite, ecco, allora lì vi è un isolamento che si mantiene. È però vero, come dice chi ha posto la domanda, che una persona trattata per la meningite dopo 24 ore non è più infettiva. Una persona trattata per una brutta gastroenterite da salmonella, per esempio, si dice che dopo 24 ore d'antibiotico, 48 ore, se comincia a stare meglio, non è più infettivo. Quindi prenderà magari una terapia per più giorni, ma la pericolosità per gli altri finisce dopo 24-48 ore, perché i batteri muoiono molto rapidamente.
Un'ascoltatrice ci scrive: mia figlia incinta al 9° mese, è risultata positiva al tampone dello streptococco. Le hanno detto che le daranno l'antibiotico prima del parto. E domanda: è nocivo per il nascituro? Sono abbastanza preoccupata.
No, la signora non deve assolutamente preoccuparsi. Lo streptococco del gruppo B è un batterio che così colonizza a livello vaginale tante donne. Il problema, si sa, che può causare, se trasmesso durante il parto al neonato, delle meningiti. E il neonato riceve una dose di penicillina, che è un antibiotico che penso tutti conoscono, che può avere degli effetti collaterali, ma sono estremamente rari, ma il beneficio per il bambino di non avere una meningite, come potete immaginare, è nettamente superiore al potenziale piccolissimo rischio di un problema legato all'antibiotico, quindi stia tranquilla, signora.
Ecco, a questo proposito abbiamo diversi messaggi, c'è per esempio chi ci scrive: a me capita sempre il contrario, il medico spinge a farli prendere preventivamente, e proprio su questo tema qualcuno dice: ma è possibile che tutte le volte che ho un'infezione vaginale mi danno l'antibiotico dicendo accidenti se poi sale ai reni?
Allora, due temi insieme, forse l'infezione della signora non è vaginale ma è a livello della cistite. Anche qui le cistiti sono un tema frequente, forse una volta possiamo approfondirlo perché potremo parlarne mezz'ora tranquillamente, ma le infezioni della pipì, per esempio, oggi sappiamo che tante donne hanno dei batteri nelle urine, ma non tutte hanno bisogno di una terapia antibiotica. Spesso per le cistiti gli studi hanno fatto vedere che basta prendere una terapia antinfiammatoria per un paio di giorni e poi il corpo uccide i batteri, perché noi abbiamo un sistema immunitario che ci protegge, quindi ha ragione la signora, uno che una cistite può aspettare spesso qualche giorno prima di prendere un antibiotico. E poi un concetto di fondo: non si prende mai l'antibiotico in un'ottica preventiva, se non in rare situazioni. Una è quella di quando si viene operati, quando si va in ospedale a fare un'operazione; l'altra sono delle situazioni particolari come quella che diceva la signora, il batterio per prevenire la trasmissione al nascituro, oppure la presenza di batteri nella pipì nella donna in gravidanza, ma sono le eccezioni, altrimenti una persona sana non ha bisogno di un antibiotico preventivo perché poi magari domani ti ammali, no. Se ci sarà bisogno lo prenderai domani, quello giusto.
Una domanda molto mirata: mia sorella è stata malata di diverticolite per diversi mesi, le sono stati somministrati gli antibiotici, ora è guarita, soffre di molte nausee, potrebbe esserci un legame con i cambiamenti nella flora intestinale di cui parlava il dottore in precedenza?
Ma è difficile, piuttosto no, però spesso quando si prendono gli antibiotici si hanno, chiamiamoli, dei rugamenti di pancia, un alveo che non è più regolare, delle diarree. Ecco, questi sono tutti dovuti al cambiamento della flora intestinale.
Ci chiedono anche cosa ne pensa di tutte le volte che il medico spinge a far prendere preventivamente l'antibiotico per le otiti.
Ma le otiti, soprattutto negli adulti, oggi si tendono a trattare con le terapie antibiotiche dopo aver accuratamente trattato il problema di fondo, che è legato a una ventilazione chiusa tra il naso e le orecchie. Quindi anche lì oggi si usano gli antibiotici, ma si usano molto meno, cioè non tutti i mal di orecchie è uguale antibiotico. La maggior parte delle otiti sono causate da virus, cioè il virus che causa il raffreddore e il mal di gola può causare anche il mal di orecchie, purtroppo. Anche le angine, che spesso sono causate da virus, fanno dei loro riflessi nelle orecchie, quindi il messaggio è: mal di orecchie non è uguale antibiotico, va visto caso per caso.
Certo, stanno arrivando ancora diversi messaggi, purtroppo noi dobbiamo chiudere, arrivano sempre tutti alla fine. Dottor Garzoni, grazie mille per tutti questi consigli che ha dato ai nostri ascoltatori. Noi ci risentiremo magari prima delle vacanze, proprio perché c'è il problema dei farmaci da portare in vacanza, alcuni magari mettono anche un po' facilmente nel loro trus, diciamo, dei medicinali, gli antibiotici che sono avanzati e li portano nel caso in cui. Un argomento importante sul quale torneremo. Io la ringrazio e le auguro buona giornata.
Sì, grazie mille, buona giornata a tutti, e ricordate che gli antibiotici non sono caramelle. Arrivederci a tutti, buongiorno.